Geremia 29, versetto 11, conosciamo tutti queste parole. Geremia 29, il versetto 11, stiamo parlando in questo tempo sul rinnovamento della mente, stiamo parlando sul cosa significa, vi ricordate, il ravvedimento, su cosa significa la trasformazione, su cosa significa rinnovare la nostra mente, e continuiamo su questo argomento. Sarà anche questo materiale, insomma, mercoledì scorso non abbiamo avuto possibilità di fare lo studio, avevamo la riunione, eravamo in casa, quindi ho preferito non andare, insomma, un po' in profondità, anche perché persone da poco convertite da credenti, quindi era giusto magari anche per loro fare qualcosa di un po' più leggero, di più abbordabile. Ma in Geremia vorrei andare a braccio per qualcosa che ho sentito nel mio cuore e che probabilmente riprenderemo anche mercoledì. E voglio dirvi che si stanno muovendo, grazie a Dio, le cose per il locale, per quelle riunioni che abbiamo fatto. Aspettiamo delle notizie domani, Dio volendo, e vediamo quello che esce fuori, ok? Geremia 29:11 dice così: poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro ed una speranza. E mi invocherete, verrete a pregarmi ed io vi esaudirò, mi cercherete, mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e io mi farò trovare da voi, dice l'Eterno, e vi farò tornare dalla vostra cattività, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho dispersi, dice il Signore, e vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto condurre in cattività. Qua continua a fare una differenza tra quello che è il pensiero e quello che è il cuore. E come stiamo studiando in questi giorni, vi ricordate l'esempio che abbiamo preso di Pietro la volta scorsa, quando abbiamo parlato della sua difficoltà a cercare di gestire le rivelazioni che Dio dava al suo cuore con quello che era nella sua mente? In Matteo 16, vi ricordate, c'è l'episodio di quando Gesù chiede ai suoi discepoli: chi dite voi che io sia? E Pietro si fa avanti perché riceve una rivelazione direttamente dal Padre, dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù lo loda e gli dice: beato sei tu, Simone, perché né carne né sangue, cioè non sono le tue abilità, non l'hai imparato da uomo o andando a scuola, né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Poi Gesù parla della Chiesa, parla delle chiavi del regno, parla dell'autorità, parla di cose straordinarie, e poi comincia ad aprire il suo cuore e parla ai suoi discepoli dicendo che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte dei farisei, dei dottori della legge, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro lo prende di lato e dice: no, Signore, questo non ti accadrà mai, Dio te ne liberi, perché qua ci sono io e sono disposto ad andare in prigione e anche a morire. E Gesù lo guarda e gli dice: vai via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E poi subito dopo, noi purtroppo ci fermiamo a quel versetto, ma subito dopo Gesù dice ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, deve rinnegare se stesso. Non possiamo leggerlo separatamente da quello che è appena successo, perché è un discorso unico che Gesù fa. Quindi quando Gesù parla del rinnegare se stessi, non sta parlando di mortificare la propria vita, sta parlando di rinunciare al proprio modo di pensare, perché collegato a quello che lui disse a Pietro: tu hai il senso delle cose degli uomini e non delle cose di Dio, quindi se mi vuoi seguire devi rinunciare a te stesso e prendere ogni giorno la tua croce e seguirmi. Quindi questo ha a che fare con la comprensione del piano di Dio per la nostra vita, non anteporre i nostri pensieri, le nostre conclusioni affrettate, seppure sincere. Perché Pietro era sincero, non era malizioso in quel momento, quando gli ha detto: no, Dio te ne liberi, questo non ti capiterà mai. Pietro era sincero, ma era sinceramente sbagliato. Tutti noi possiamo fare cose in maniera sincera, ma continuare a sbagliare. E questo episodio ci fa vedere continuamente il contrasto che c'è tra il nostro cuore e la nostra mente. Gesù loda Pietro per la rivelazione che ha avuto, ma lo condanna per il fatto che lui non riesce a gestire la rivelazione con la sua mente. Non puoi gestire le cose di Dio con il senso degli uomini. Se tu hai ricevuto una rivelazione dal Padre, devi gestire le cose con il senso delle cose di Dio. Devi avere il senso delle cose di Dio. E i nostri più grandi problemi, se ci fate caso, è proprio questo. Noi non abbiamo difficoltà a ricevere rivelazione da parte di Dio. Non abbiamo difficoltà ad ascoltare la sua voce, ad essere usati da Dio in maniere anche eclatanti. Il nostro problema è gestire quello che Dio ci dà con la nostra mente. E 8 giorni dopo successe quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato, ricordate la domenica scorsa, dice 8 giorni dopo Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li porta sul monte, viene trasfigurato, sappiamo tutti quello che successe, erano presi dal sonno, ma quando furono completamente svegli videro la gloria di Gesù e i due uomini che stavano con lui. E mentre questi se ne andavano, Pietro disse: Signore, ho avuto una grande idea, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E dice proprio in Luca 9:32, dice: ma egli non sapeva quello che diceva. Scusate se io ripeto certe cose, ma è importante per noi entrare in questo. Cioè non è un messaggio, è qualcosa che, e non è il messaggio della domenica, non è la predica, è qualcosa che credo dove Dio voglia farci entrare per qualcosa di nuovo che sta davanti a noi. Dice Pietro, mentre diceva quelle cose non sapeva quello che diceva, dice: ma mentre diceva quelle cose venne una nuvola e una voce dalla nuvola disse: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui soltanto. Pietro voleva organizzare qualcosa di straordinario, dice: siamo, è qualcosa che non è mai successo, abbiamo Gesù, il figlio di Dio, insieme a Mosè che rappresenta la legge ed Elia che rappresenta i profeti. Facciamo una nuova chiesa qua, inventiamo una nuova religione qui e avremo un culto mondiale, verranno da tutto il mondo. Ed è dovuto intervenire prima Gesù disse a Pietro: vai via da me Satana. La seconda volta è intervenuto direttamente il Padre, come per dire: forse non hai compreso ancora, questo è il mio amato figlio, nell'uno e nell'altro, questo è il mio, colui che mi ha mandato, ascoltate lui soltanto. Il tempo della legge è finito, il tempo dei profeti è finito, e il tempo del regno di Dio, il regno di Dio è stato, è ritornato ed è restaurato nel cuore delle persone, senza più legge, senza più i profeti. Il messaggio unico, puro e provato col fuoco della grazia di Dio e del regno di Dio. Ed ecco perché la nostra battaglia più grande è la nostra battaglia più grande è nei nostri pensieri. Guardate in Isaia al capitolo 55, guardate qua Isaia 55 dal versetto 6 in poi, dice così: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare e invocatelo mentre è vicino. Che significa? Che domani sarà lontano? Che significa che lui di tanto in tanto si avvicina e poi si allontana, poi si avvicina? È come per dire: prendete questo treno che sta passando perché poi non passerà più. Non è questo il senso. Quando Dio comincia a parlare, ascoltatemi per favore, quando Dio comincia a parlare in una determinata maniera, noi cominciamo ad avere una rivelazione di Dio totalmente diversa e cominciamo a sentire più vicine le cose che Dio ci dà. Sentiamo, sicuramente sarà capitato a tutti voi, momenti della vostra vita, momenti della nostra vita dove abbiamo vissuto una comunione particolare con Dio e dove abbiamo sentito Dio particolarmente vicino. Ma perché? Dov'era le altre volte? Era lontano? No, non ha sempre abitato dentro il tuo cuore, sì o no? Certo, ma ci sono momenti dove lo Spirito Santo tocca le nostre vite, dove lo sentiamo particolare, è nell'aria. Ci svegliamo la mattina e sentiamo qualcosa, abbiamo voglia di pregare, abbiamo desiderio di andare a studiare, di pregare, di ascoltare la sua voce, diversamente da altre volte. E dice qua, cercate il Signore mentre lo si può trovare. Io ho vissuto momenti della mia vita dove Dio cominciava a parlarmi, a rivelarmi determinate cose, e poi mi sono fatto distrarre da alcune situazioni e ho perso quel momento in cui Dio mi stava dicendo: io sono qui, se tu vuoi mi puoi trovare, cioè se tu vuoi tu puoi conoscere molto di più di me. E ho permesso a certe cose di distrarmi. E per riprendere questo abbiamo bisogno di ritornare, di studiare, di ricercare. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Ci sono momenti particolari dove Dio parla nelle nostre vite e dove dobbiamo approfittare di quel tempo, approfittare di quel momento, perché è come se la rivelazione è nell'aria, tutto diventa più facile. È il movimento dello Spirito Santo che è in un determinato luogo, in un determinato momento della nostra vita, per determinate situazioni che stiamo attraversando. Il versetto 7: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Guardate qui al versetto 7 la differenza che fa tra le vie e i pensieri. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. E poi Dio continua a parlare di vie e di pensieri. E noi abbiamo in un modo o in un altro associato le vie alle cose che dovevamo fare, alle cose che non dovevamo fare, ma abbiamo trascurato il discorso dei pensieri. È vero che non facciamo più cose che facevamo una volta, è vero che la nostra vita è cambiata realmente da quando il Signore è entrato nella nostra vita, da quando gli abbiamo aperto la porta del cuore e abbiamo detto a Lui: cambiami, fai qualcosa di nuovo nella mia vita. Ma il problema fondamentale rimane sempre nei nostri pensieri. Infatti qua dice al versetto 8: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Seguitemi, noi vogliamo camminare, a volte ci ostiniamo a camminare nelle vie di Dio con i nostri pensieri. Ed è questo il contrasto che aveva Pietro e che ognuno di noi ha: camminare per rivelazione senza avere il rinnovamento della mente è impossibile, perché continueremo, come faceva Pietro, a fare gli stessi sbagli. Continueremo ad avere rivelazione nella nostra vita, ma continueremo a non afferrare le cose che Dio ci vuole dire. Noi possiamo vantarci quanto vogliamo del fatto che Dio ci parla e che Dio si rivela nella nostra vita, ma ciò che fa la differenza è se pensiamo come Dio pensa. Non è facile, non stiamo dicendo che è facile, ma Dio dice qua: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. E non lo dice in maniera accusatoria, non è un tono di giudizio. Perché il desiderio di Dio è che non solo camminiamo nelle sue vie, ma che pensiamo con i suoi pensieri. Amen? Il suo proposito non è che viviamo semplicemente in maniera santa, che alla fine in maniera religiosa in cosa consiste? Non fare più quello e fare quello. La domenica non vado allo stadio, vado in comunità, invece di leggermi la gazzetta dello sport mi leggo la Bibbia, invece di andare dal mago a farmi leggere le carte vado dal pastore e mi faccio pregare per lui. Sono cambiate le vie, ma non sono cambiati i pensieri, non sono cambiate le motivazioni. Perché alla fine tifavamo per una squadra e odiavamo l'altra, oggi frequentiamo una comunità e non ci frequentiamo con le altre. Cos'è cambiato? Cos'è cambiato? Abbiamo cambiato le vie, non abbiamo cambiato i pensieri. E dice qua al versetto 9: come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Dio sta dicendo: i miei pensieri e le mie vie sono come il cielo, le vostre vie e i vostri pensieri sono come la terra. E c'è un bisogno disperato del rinnovamento della mente. Quante persone non riescono a realizzare le promesse di Dio nella loro vita, non perché quello che hanno ascoltato è falso o non sia vero, ma perché non hanno saputo gestire la rivelazione di Dio nella loro vita, perché hanno sempre pensato nello stesso modo. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Noi abbiamo sempre letto questi versetti in maniera sbagliata. Noi abbiamo sempre letto il versetto 11 e non abbiamo compreso quello che è scritto nel versetto 10. Seguitemi per favore. Il versetto 10 è fondamentale per la comprensione della realizzazione delle promesse di Dio nella nostra vita. Al versetto 8 e 9 Dio sta dicendo che le sue vie, i suoi pensieri sono come il cielo e che le nostre vie, i nostri pensieri sono come la terra, ok? Poi dice qualcosa al versetto 9, al versetto 10, che ci deve far riflettere. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, averla fecondata, fatta germogliare in modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola. Sta dicendo che quando Dio ci parla deve produrre un processo nella nostra vita. Signore, grazie perché tutto quello che tu mi hai detto non tornerà a te a vuoto, ma adempirà. No, no, non è così. Quando Dio ci dà una parola, questo deve produrre un processo di cambiamento nella nostra vita. La pioggia e la neve scendono dal cielo e cosa fanno? Annaffiano la terra e la fecondano. Il Signore non dice forse che la sua parola è anche come un seme? È vero o no? E qual è la terra che riceve il seme? Cos'è la terra che riceve il seme? Il nostro cuore. Ma la sua parola è anche come pioggia. E questa pioggia deve produrre un cambiamento nella nostra terra. La deve annaffiare. Signore, grazie per la benedizione. No, non è questione di benedizione, è questione di trasformazione. Tutti vogliamo essere benedetti, non tutti vogliamo essere cambiati. È così, fa parte della nostra vita. Fa parte del nostro ego, del nostro orgoglio, no? Tutti quanti noi vogliamo essere benedetti così come siamo. Ma la benedizione porta a una trasformazione. L'acqua scende, la pioggia scende dal cielo e annaffia la terra e la feconda e la fa germogliare. In modo da dare pane e seme al seminatore e pane da mangiare. E Dio dice: così sarà della mia parola. Questi cambiamenti, vi ricordate l'apostolo Paolo? Voglio farvi vedere qualcosa che è successo nella vita dell'apostolo Paolo. In Atti al capitolo 9 noi studiamo e leggiamo di questa meravigliosa esperienza che lui ebbe sulla via di Damasco. Vi ricordate? Saulo da Tarso, È straordinario questo. Lui ebbe l'esperienza straordinaria con Gesù, gli apparve sulla via di Damasco, lui divenne cieco per 3 giorni, non mangiò e non bevve, stette in preghiera finché Anania non andò da lui e poi pregò per lui, perché Dio gli aveva parlato, non solo gli era apparso, ma quando gli era apparso lo ha chiamato al ministero e gli ha rivelato tutto il suo futuro. E Anania è andato a casa sua e gli ha confermato esattamente quello che Gesù gli aveva appena detto sulla via di Damasco. Fu un'esperienza straordinaria. La rivelazione arrivò nella sua vita, ma la sua mente. Lui era un dottore della legge, fariseo di farisei, della tribù di Beniamino. Lui era il più zelante. Lui stesso dice nella lettera ai Galati: fra i miei fratelli ero il più zelante, nessuno era come me. Ecco perché probabilmente nessuno fu come lui dopo, perché lui trasportò lo zelo che aveva per distruggere la chiesa per edificare la chiesa.
Da distruttore
ad edificatore. Guardate qui al versetto 18 per dare un seguito. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie, riacquistò la vista, poi si alzò e fu battezzato. Versetto 19. E dopo aver preso cibo, egli recuperò le forze. Poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco. Subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe, proclamando che egli è il figlio di Dio. Tutti quelli che lo udivano stupivano e dicevano: non è costui quel tale che a Gerusalemme perseguitava tutti costoro che invocavano questo nome? Ed è venuto qui col preciso scopo di condurli i prigionieri dai capi dei sacerdoti? Ma Saul confondeva i giudei che abitavano a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Lui aveva una preparazione delle scritture come nessun altro. Molti giorni dopo i giudei si consultarono insieme per ucciderlo, ma il loro complotto venne a conoscenza di Saulo. Ora essi facevano la guardia alle porte giorno e notte per poterlo uccidere. Allora i discepoli lo presero di notte, lo calarono giù dalle mura dentro una cesta. E giunto a Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli, ma avevano tutti paura di lui, giustamente, non potendo credere che egli fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese e lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come egli lungo la strada aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva parlato con franchezza nel nome di Gesù. Così egli rimase con loro a Gerusalemme, andando e venendo, e parlava con franchezza nel nome del Signore Gesù. Egli parlava anche e discuteva con gli ellenisti, ma essi cercavano di ucciderlo. I fratelli però, venuti a conoscenza di questo, lo condussero a Cesarea e di là lo, userei la parola, lo rispedirono a Tarso. E il versetto 31. Così le chiese in tutta la Giudea, Galilea e Samaria avevano pace ed erano edificate. La presenza di Saul era tremenda, perché ci viene detto, poi ci viene rivelato di questo cambiamento, di come lui agli inizi cercava e voleva convincere tutti quanti che Gesù è il Cristo. Giustamente aveva ricevuto la rivelazione, ma aveva ancora quell'attitudine farisaica di dove lui giudicava le persone, dove voleva lui produrre il cambiamento. Non aveva ancora capito l'opera dello Spirito Santo, la gentilezza, la dolcezza dello Spirito. E quando Gesù, quando Saulo venne rispedito a Tarso, dice la Chiesa ebbe pace ed edificare, erano edificate e camminando nel timore del Signore, nella consorzione dello Spirito Santo, moltiplicavano. Avevano pace, erano edificate e moltiplicate e moltiplicavano. Ora guardate cosa dice Paolo qui nella lettera agli Efesini, andiamo alla conclusione. Efesini il capitolo 4. Versetto 17, guardate quanto è importante. Questo dunque attesto nel Signore, Efesini 4, 17, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione, per essere rinnovati dove?
Nello
spirito della vostra mente. La mente ha uno spirito. Essere rinnovati nello spirito della vostra mente. E ricordate una volta abbiamo insegnato, abbiamo fatto questo insegnamento quando parlavamo dello spirito di infermità. Quando la Bibbia parla di spirito, nel greco pneuma, non solo ha a che fare con identità spirituali, ma la parola pneuma significa anche attitudine mentale. Quindi quando parla di essere rinnovati nello spirito della mente, non sta parlando di qualche spirito, dello spirito nostro, dello Spirito Santo, non sta parlando di entità spirituali. Ricordate come quando Paolo parla dello spirito della fede, no? Noi abbiamo anche ricevuto lo spirito della fede, non sta parlando né dello Spirito Santo né dello spirito dell'uomo e neanche di altri spiriti, sta parlando della attitudine del cuore. È un'attitudine. Quando parla dell'essere rinnovati nello spirito della mente, sta parlando di essere rinnovati nel modo di pensare. Cos'è che ti porta a pensare determinate cose? E dice qua, per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. Quindi qua sta dicendo Paolo, quando parla ad esempio Gesù della nuova nascita, ce la presenta come qualcosa di istantaneo. Paolo ce la fa vedere come qualcosa di progressivo. Rivestiti dell'uomo nuovo, essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Il versetto 17 parla della vanità della mente e dice: in questo dovete essere rinnovati. E gli Efesini erano una delle chiese più straordinarie che esistevano a quel tempo, una delle chiese più mature che esistevano al tempo dell'Apostolo Paolo, una delle chiese che davano più soddisfazioni, ma venivano da una cultura greca come noi, dove il pensiero ha un'importanza incredibile, dove la mente è più importante dello spirito, dove la comprensione è più importante della rivelazione. E ci sono sempre questi due binari: ciò che succede nel nostro spirito e quello che succede nella nostra mente. Noi non abbiamo difficoltà nel nostro spirito. Chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Il nostro problema è nella nostra mente. Ecco perché Paolo dice: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, perché attraverso il rinnovamento della mente che noi possiamo conoscere per esperienza qual è la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Noi non la conosciamo attraverso la rivelazione, la conosciamo e la riceviamo nel nostro spirito, ma l'esperienza che noi facciamo con tutto il nostro intero essere è quando noi cominciamo ad avere una mente rinnovata e pensare come Dio pensa. Non stiamo parlando di cose stratosferiche, stiamo parlando semplicemente di comprendere quello che Gesù ci sta dicendo. Gesù era un maestro in questo, lui è stato il più grande rivoluzionario, non c'è dubbio. approcciare le cose di Dio. Ieri, ad esempio, parlavamo della giustizia di Dio, della grazia di Dio, no? Di come siamo stati liberati dal Signore, di come Lui ci ha portato a libertà e di come Lui non vede peccato in noi, di come Lui non ha bisogno che noi gli chiediamo perdono per essere perdonati, perché il perdono ci è stato già dato. E qualcuno dalla sala giustamente dice: ma allora significa che possiamo fare tutto quello che vogliamo? Il concetto è un altro. Le persone hanno paura della libertà perché hanno sempre bisogno che qualcuno gli dica: questo si può fare e questo non si può fare.
Perché non si sa gestire.
E abbiamo paura quando sentiamo magari Dio che viene da noi e ci dice: sei libero. Come sono libero? Posso fare quello che voglio? Sì. Il problema è: perché vuoi fare quello che vuoi? È là il problema. Il problema non sta nelle azioni, ma nello spirito della mente. Per fare la volontà di Dio hai bisogno di essere minacciato? Vedete la paura? Quando si arriva alla libertà, allora significa che posso fare quello che voglio? Il problema è che nel tuo cuore tu vuoi fare, vorresti fare quello che vuoi, ma hai paura di farlo. Ma quando arrivi alla libertà non hai più paura, ma non lo fai per amore, non per paura, perché la libertà ti porta, ti fa vedere la grandezza dell'amore. L'amore ti porta nella libertà. E questi sono dei concetti che le persone li terrorizzano, perché no, non è possibile che abbiamo libertà di fare quello che vogliamo. Certo, tu hai libertà di fare quello che vuoi, ma perché vuoi fare quello che vuoi? Vuol dire che sei frustrato. E se vivi nella frustrazione, stai vivendo nella repressione. E se stai vivendo nella repressione, allora non fai quello che vorresti fare. E se non lo fai è perché hai paura. E Dio non vuole che tu abbia paura. No, non posso farlo. Ma il problema non è che non posso farlo, noi dobbiamo arrivare al punto di dire: non voglio farlo perché non ne ho bisogno. Questa è libertà. Quando tu puoi dire: no, non posso, perché non puoi? No, perché il Signore non vuole. No, il Signore ti ha reso libero. Il problema non è se Lui non vuole, il problema è perché tu lo vuoi. Comprendete? Le persone hanno paura della libertà e abbiamo bisogno di essere rinnovati nello spirito della nostra mente. Mentre per noi sono normali dei peccati che continuiamo a fare ogni giorno, pensando che alcuni siano più gravi e alcuni siano meno gravi. Ma per Dio non c'è niente di più grave o di meno grave, perché tutto ciò che è terreno è lontano da Lui. Che Lui non guarda in maniera orizzontale, Lui guarda dall'alto. E dall'alto non c'è qualcosa di più alto, di più basso. Hanno tutta la stessa misura. Se vai in aereo, ti renderai conto che quando guardi dall'alto verso il basso, le proporzioni... il grattacielo che davanti a te quando stai a terra è alto 200-300 metri, se lo guardi da 10.000 metri di distanza non ha la proporzione dell'altezza, è la proporzione della larghezza.
Alleluia.
È totalmente diverso. Un campo di calcio che per noi è tutto piano, se lo vedi dall'alto è enorme. Cambia il modo di vedere. E Paolo dice: abbiamo bisogno di essere rinnovati nello spirito della nostra mente. Guardate un attimo in Luca al capitolo 9, al versetto 46. Anzi, magari lo leggiamo da... vediamo se lo trovo in... alleluia. Da Matteo 18, dai, Matteo 18, versetto 1, dice così: in quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Guardate Gesù come va a demolire lo spirito della loro mente. Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Lui ha demolito il concetto di grandezza, perché secondo la nostra mente la grandezza è soldi, potere, posizione, essere in vista, essere conosciuto, eccetera eccetera. Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Quello che fa più miracoli, quello che ha la chiesa più grande, quello che ha più like su Facebook, quello che è più conosciuto, quello che è più seguito, quello che fa più missioni, quello che fa più CD, quello che raggiunge più persone. Gesù prende un bambino, lo mette in mezzo e demolisce il concetto di grandezza.
Amen.
Se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi il regno dei cieli lo vedete da lontano. Da lontano. Non ci entrate, non lo sperimenterete, non gusterete i benefici. Guardate qui un poco più avanti al capitolo 20, versetto 25. Gesù, chiamateli a sé, disse: voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano e i grandi esercitano potere su di esse, ma tra di voi non sarà così. Cioè Gesù prende quel concetto e lo rade al suolo. Quando si parla di essere rinnovati nello spirito della mente, il problema non è la mente, è lo spirito della mente. Il problema non sono i pensieri, ma è il motivo per il quale tu pensi in una determinata maniera. Vi ricordate quando abbiamo parlato del ravvedimento? Ravvedersi significa non solo cambiare il modo in cui pensi, ma cambiare il modo in cui sei stato condizionato a pensare. Sta per arrivare uno studio su questo argomento incredibile. Il problema non è rinnovare i pensieri, non è levo dei pensieri e ne metto quelli nuovi. Perché alla fine, se il sistema con il quale tu produci pensieri è sempre uguale, tu produrrai sempre pensieri che hanno sempre lo stesso spirito, cioè la stessa attitudine, la stessa motivazione. Allora non bisogna cambiare, è come se tu vuoi cambiare il frutto, non devi levare il frutto, perché quell'albero produrrà sempre quel frutto, ha voglia di levarli. Il problema del rinnovamento della mente è andare a lavorare sulla radice, nella radice. Tra di voi non sarà così, anzi chiunque tra di voi vorrà diventare grande, si sieda nelle prime file. No, sia vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere primo, sia vostro schiavo. Gesù ha preso questo, voglio usare solo questo concetto, che basta questo per mandarci in tilt. Perché noi vogliamo essere rispettati, perché noi vogliamo essere onorati, perché noi vogliamo che le persone parlino bene di noi, perché noi vogliamo che le persone ci rispettino, perché noi vogliamo in un modo o in un altro che le persone non... fa parte dello spirito della nostra mente. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per
servire,
servire.
Amen.
E per dare la sua vita col prezzo di riscatto per molti. La parola molti, se scrivete nella vostra Bibbia, non significa molti. La parola molti significa per le moltitudini, quindi significa per tutti, non per tanti, ma per tutti. Siate rinnovati nello spirito della vostra mente per rivestire l'uomo nuovo. Non posso non dirla questa, vi giuro che chiudo con questa. Per rivestire, seguitemi, essere cambiati, rinnovati nello spirito della mente per rivestire l'uomo nuovo. Marco 2, ve lo giuro, questa è una delle, è uno degli esempi che noi molto spesso non lo siamo, perché noi parliamo sempre del vino nuovo in otri vecchi, nel vino nuovo in otri nuovi. Ma guardate qui Gesù, diceva versetto Marco 2, il versetto 21, questo è importantissimo. Marco 2, 21. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti il pezzo nuovo porta via l'intero rattoppo e lo strappo si fa peggiore. Sapete cosa continuiamo a fare? Noi continuiamo a tagliare toppe dal vestito nuovo che il Signore vuole darci. Perché il nostro, lo spirito della nostra mente è: non vogliamo lasciare le cose vecchie. E se c'è un bottuso, se c'è un buco, noi tagliamo, prendiamo una rivelazione e cuciamo. Mentre il Signore vuole che il vestito vecchio... Ma se io mi levo il vestito vecchio rimango nudo.
Meglio nudo.
Attenzione, qua c'è un processo importante, qua è lo spirito della mente. Rimani nudo, quindi significa che tutti vedranno chi sei. Non era forse la forza di Adamo ed Eva, la loro nudità? E cosa è successo appena mangiarono il frutto? No. Si sono aperti gli occhi e videro che erano nudi e si vergognarono. Quando noi abbiamo paura della nostra nudità, c'è qualcosa che non va, perché noi vogliamo sempre apparire migliori e perfetti e abbiamo paura sempre del giudizio degli altri. E quando noi siamo chiamati a rivestirci del vestito nuovo, dobbiamo prima levarci il vestito vecchio, ed è un processo di cambiamento dove Dio ci sta portando a levarci il vestito vecchio in modo tale da essere, dice così, come ti fece Tommaso, io sono così. Anche con i miei errori, anche con i miei difetti, con le mie cadute, ma anche con i miei pregi, anche con i doni che Dio mi ha dato, anche con tutto quello. Sono così, non voglio, non posso nascondermi. Ma non posso continuare a rovinare il vestito nuovo per coprire le toppe che ho nel vestito vecchio. E in questo c'è una rivelazione molto profonda, fratello. Essere rinnovati nello spirito della mente per rivestire l'uomo nuovo, che non è un miracolo, è un miracolo, ma è un miracolo che si manifesta in un processo. Quando vi spiegherò un pochettino per quello che ho ricevuto, per quello che credo di aver ricevuto, non so come cambiare i pensieri, ma cambiare il modo in cui siamo stati condizionati a pensare. Là è forte, perché non è il rinnovamento della mente, non è un cambio di pensieri, è un cambio di cultura, è lo spirito della mente, non è la mente, è lo spirito della mente che deve essere rinnovato. Ed è qualcosa che è più profondo, che se non cambiamo lì i nostri pensieri saranno sempre uguali. Ecco perché la grazia di Dio va a demolire, va a proprio a radere al suolo il sistema. Non solo i pensieri, ma la manna dei pensieri, viene letteralmente spazzata via. Non agisce sul frutto, agisce sulla radice, ed ecco perché ci fa paura. Perché va in profondità. Alleluia. Non voglio andare oltre, dai, ci fermiamo qui.
Sono un sostenitore, come sapete, del fatto che chi ha condotto, a chi è stata affidata la conduzione della serata, se è stato invitato, ha il diritto di chiudere la serata, non ce l'ha nessun altro. L'unica cosa che volevo dire, veramente prenderò solo un minuto, non si è mai insegnato, ma non l'ho mai sentito, quello che poi nel finale è stato detto. La nostra cultura è limitata perché Corrado, come tutti i predicatori di un certo livello, predica quello che sa, ma quello che sa è scritto qua. E da quanto tempo abbiamo questa in mano? Ecco perché chi era prima di noi e ancora c'è, può avere insegnato qualunque cosa, tu dicevi, e se l'ha detto lui vuol dire che è così. Quindi la predicazione della parola viene da poco meno di 100 anni, rapportatela a 2000 anni, e vedetevi che ancora nella nostra cultura religiosa ci sono tantissimi concetti greci, Seneca, Platone, Aristotele, vengono tuttora insegnati a scuola, nei licei, vengono insegnati. La Bibbia si sta insegnando ora, sono 100 anni, non di più, dal dopoguerra. Quindi quello che noi ascoltiamo non è soltanto attuale, è rivoluzionario, perché senza questa, tutto quello che lui ha detto sarebbe basato sul suo personale convincimento, non sulle scritture. Ma le scritture hanno, nel mentre qui non voglio copiare quello che dice sempre lui, non voglio fare una disquisizione su questo, ma se le scritture diventano un nostro totem, cioè dire qualcosa che non si può alterare, la Bibbia disse che, c'è scritto che, noi diventiamo di nuovo schiavi, forse in una maniera peggiore di quanto lo eravamo prima, ma se la Bibbia fa in noi, provoca in noi quello che si propone di fare, cioè dire di darci una linea guida nei comportamenti, a proposito di quello che è stato detto stasera, tutto è lecito, ma non ogni cosa è utile, cioè ci vuole, si richiede a noi uno sforzo di allontanamento a pedate di tutta la religione che è stata infilata nella nostra mente e di acquistare proprio il senso della libertà in Cristo.
Amen.
Qualcuno disse, chi era Bill Johnson che disse la Bibbia è come una cartina turistica e lo Spirito Santo però è colui che ci accompagna nella scoperta. La Bibbia è come una cartina, no? E dice, lo Spirito Santo è la guida turistica ed è Lui, non puoi non avere Lui, non puoi non, se non hai Lui non puoi districarti, non puoi comprendere, non puoi conoscere, non puoi ricevere, non puoi vedere la bellezza di ciò che viene indicato in una cartina. Amen? È Lui che ti prende e ti fa visitare i luoghi descritti nella cartina. Amen. Alziamoci in piedi, dai, ringraziamo Dio con tutto il cuore e poi ci prepariamo per l'offerta. Sì. Dove c'è Stino? Ok. Alleluia. Voglio ricordarvi che le nostre offerte servono per sostenere quello che ci sta davanti. Quello che ci sta davanti. Abbiamo ora l'1 novembre
e questo raduno meraviglioso, siamo al nostro quindicesimo anno, stanno venendo diverse persone anche dal nord e avremo una buona presenza e registreremo stavolta il CD finalmente, grazie a Dio, quindi registreremo in multitraccia. Questo significa anche dei costi in più, quindi cerchiamo in questo di essere sensibili in tutto quello che sta davanti, che ci sta davanti, e avremo i battesimi l'1 novembre, Dio volendo.
Sì.
Si battezzano delle persone, ci hanno chiesto, e quindi sarà bello, quindi avremo altre cose. E poi c'è questo là, anche il locale che si sta preparando con noi. Vediamo quello che il Signore ci ha messo davanti, e Dio volendo poi inizieremo entro la fine di quest'anno, cominceremo a registrare in casa tutti quelli che sono i canti che Dio ci ha dato, a fare le basi per mettere a disposizione tutte le comunità, tutte le basi dei nostri canti che ce le chiedono da parecchi anni. Insomma, siamo in un bel tragitto. Ringraziamo Dio con tutto il cuore. Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per quello che tu fai, grazie per come parli alle nostre vite. Ti chiediamo di rinnovare lo spirito della nostra mente. Abbiamo così bisogno di cambiare la cultura per comprendere tutto quello che tu ci stai dicendo, per rivestirci dell'uomo nuovo, per rivestirci di questa veste meravigliosa che ci parla di autorità, che ci parla di nuovi progetti, che ci parla di nuove conquiste, che ci parla delle promesse che si realizzano nella nostra vita. Però quello che tu ci hai detto oggi, questa parola che scende come pioggia nella nostra vita, noi reclamiamo che non solo annaffierà la terra, ma che la feconderà e la farà germogliare. Noi dichiariamo che il nostro cuore non solo viene bagnato, ma che viene fecondato e che germoglierà, e che quindi produrrà frutto, come scritto nella parabola del seminatore, e produrrà frutto al 100%. E questo frutto sarà, Padre, la risposta, saranno tutte le promesse che tu ci hai fatto e tutto quello che tu hai dichiarato e decretato sopra le nostre vite. E noi dichiariamo che noi non moriremo, ma che vedremo le risposte e gli adempimenti delle tue promesse nella nostra vita. Per questo noi ti ringraziamo, e per questo noi vogliamo dirti buon lavoro nella nostra vita, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio. Facciamo la nostra offerta e ci salutiamo tutti quanti, e salutiamo anche i nostri fratelli da casa, e li benediciamo con